una domanda, caro Giuseppe. Volevo chiedere come mai ultimamente vediamo sempre più messaggi su internet, in TV, radio, da parte di atei che se la prendono con Dio. Alcuni no, alcuni insegnano il Vangelo, ma si dichiarano atei. Altri se la prendono con Dio per ogni male nel mondo e fanno queste crociate contro Dio. Ma questo solo negli ultimi anni, sempre di più vediamo questo. Come mai? Perché succede?
Ma il mondo si sta intenebrendo sempre di più, è più blasfemo, più sporco, più la televisione fa una gara a insultarsi, parole così sporche che non si possono neanche ripetere. Cioè, una normale persona, che non è che per forza deve essere un cristiano, anche una persona normale, insomma, non so, a me mi sembra che la maniera che parlano questi politici, questi atei, questi filosofi atei, ma gli che parlano sembra che, non so io, che cervello lurido che hanno. Guarda, li senti, vedi in televisione in continuazione, non voglio neanche fare i nomi perché non mi interessa puntare il dito. Comunque, io rispetto gli atei, ero un ateo anch'io, ci mancherebbe altro. Rispetto un ateo sincero, uno che è un agnostico, uno che veramente vuole sapere, vuole imparare ed esprime concetti atei, pieno rispetto. Quello che però scoccia un pochino è che si vedono nei media, televisione, eccetera, che sono in realtà satanisti, cioè adoratori del diavolo, e che odiano Dio e investono la loro vita o perlomeno molte delle loro conferenze a blasfemiare Dio, a insultare il Signore, la Bibbia. Cioè, ma se tu sei ateo, e allora, scusa, signor Citrullo, ma se Dio non ci crede, ok, dedichi mezza della tua vita a odiare Dio.
Ma dici che tutti gli atei sono satanisti?
No, 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 assolutamente. Io ero un ateo, non ero satanista. Un ateo normale è uno che non crede, però pu puoi bere un caffè insieme, puoi fare una grigliata insieme, puoi andare a pescare insieme. Molti atei sono educati, non bestemmiano, non usano parole sessualmente sporche, luride, parlando della moglie dell'altro. Quelli lì, un ateo può essere invece educatissimo, può essere, capito? Non è che deve forse bestemmiare, no, rispetto. Quello che a me mi danno, sono allergico, sono i finti atei che in realtà sono satanisti, credono in Dio ma lo odiano
Ah, ho
e non
capito.
vogliono neanche dire che sono atei.
Ho
Dice, sono
capito.
quasi ateo, sono quasi credente e solo qui e là, ma io con Dio non voglio ragionarci, io con Dio non si ragiona. Non si può ragionare con Dio, uno che fa crocifiggere suo figlio sulla croce, non si ragiona così. Con me puoi ragionare, io sono un ateo.
Infatti questa è una cosa che dicono, sì, hai detto bene, come può un padre di amore sacrificare il suo figlio, lasciarlo morire così?
Sì, anche sì, sacrificare Gesù sulla croce, ma anche ha chiesto ad Abramo, sacrifica tuo figlio Isacco sulla croce. E allora, sai, questi atei, col sorrisino, sorridendo sotto i baffi, e loro furbi, loro, ah, io mio figlio, io non chiederei a un mio amico di sacrificare il suo figlio, ma questa è una cosa abbastanza sciocca, perché Dio era solo una prova, Dio non gli ha chiesto non gli ha fatto sacrificare, era una prova. Per
Per Abramo.
Abramo, sì. Era una prova perché era una parabola, che gli atei non possono capire le parabole. Le parabole ci vuole lo Spirito Santo per capirle. Un ateo non ha lo Spirito di Dio. Il piano di Dio era metterlo alla prova e poi fermarlo. Quindi Dio non ha chiesto di uccidere Isacco, ha fatto un teatrino, una parabola. Insomma, l'immagine di Isacco offerto sull'altare che Dio ha chiesto ad Abramo è l'immagine di Dio che avrebbe sacrificato suo figlio Cristo. È questo che stava cercando di dire Dio, perché la mente umana, la mente carnale umana, leggermente un pochettino più intelligente di una gallina, non troppo. Guarda, basta vedere le guerre, la gara atomica, una gallina, queste cose non le fa. Quindi non sono sicuro che siamo così tanto più intelligenti di un pollastro, se ancora fanno le gare atomiche. e le useranno le bombe atomiche, altro che per dopo dire come siamo stati stupidi, imbecilli, cretini. Adesso dicono che brutta la caccia alle streghe, che ridicolo quando si credeva, i scienziati credevano che la Terra era piatta. E domani, dopodomani diranno come siamo stati cretini con tutta la nostra scienza a fare le guerre atomiche. E succederà, la Bibbia profetizza che vengono le guerre atomiche. Guarda, in Apocalisse 9:18 dice che 9:6 e di virgola e 18 dice che gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno. Quindi questo qui, come la vedo io, sono radiazioni atomiche che la gente non vuole morire, ma non, i dottori non li uccidono. E un terzo, dice, un terzo degli uomini moriranno, per non parlare delle donne. Apocalisse 9, 6 e 18. Quindi se questa non è guerra atomica, dimmi te cos'è. Mm-hmm. Un terzo degli uomini che moriranno.
Sì.
Come li uccidono, uno a uno? Allora, quindi io sono convinto che le guerre atomiche vengono. Infatti tutte queste gare atomiche, la Russia, Medvedev, che continuano in continuazione a minacciare l'America, guardate che abbiamo il dito sul grilletto atomico, e prima o poi ci sarà uno come a Sarajevo, che questo serbo che ha premuto il grilletto, ha ucciso l'erede al trono del regno austro-ungarico, prima guerra mondiale. Un altro pazzo dalle gare invade la Polonia, seconda guerra mondiale. Cosa pensi che mancherà un imbecille orientale o occidentale che premerà il grilletto atomico? Allora, chiusa quella parentesi. Insomma, la richiesta di Dio ad Abramo di mettere sull'altare e fare un teatrino con Isacco era una parabola per illustrare che Dio avrebbe fatto questo. Abramo, Dio, avrebbe messo sull'altare Isacco, Cristo, sul Calvario. Quindi era un messaggio di Dio. E bisogna capire queste parabole nella Bibbia. Quindi questi atei, che non capiscono quasi niente della Bibbia, adesso si ergono come grandi intellettuali che loro capiscono la Bibbia, loro la insegnano. Adesso che le chiese sono mezze morte, che la Bibbia non la insegnano più, sono solamente lì a fare cerimonie, religioni tradizionali che non valgono niente, gli atei hanno preso il posto dei preti, dei pastori, delle chiese cattoliche e protestanti. Adesso gli atei insegnano la Bibbia. In che modo? Contro Dio? Perché le chiese sono andate all'ospizio. Erano prima nel dormitorio, adesso sono all'ospizio direttamente, la maggioranza delle chiese, quelle tradizionali. E grazie a Dio per le chiese, quelle vere che ci sono, speriamo di essere tra questi, Dio il giudice. Ecco, e allora era l'immagine di Cristo che moriva per la tua salvezza, la mia, e anche la salvezza degli atei, quelli che accettano il sacrificio di Dio quando è messo il suo Isacco sulla croce, Cristo. Cioè, ovvero Cristo morto per i nostri peccati, per i peccati che non potevamo pagare, perché la Bibbia dice era un debito di morte. Cioè, quando Adamo ed Eva hanno cominciato a seguire Satana, Genesi capitolo 3, dice no, non morrete, diventerete come Dio. Quindi volevano diventare Dio, colpo di Stato. La punizione per fare un colpo di Stato in cielo è la morte. E questo, ma anche nelle nazioni di oggi, tante nazioni che fanno colpo di Stato ti fucilano. Praticamente tutte le nazioni. Adesso tolto la pena di morte, ma l'avevano. Insomma, molti atei capiranno queste verità che bibliche solamente quando si troveranno nello stesso luogo infernale di quel ricco egoista di Vangelo di Luca capitolo 16. Quindi il ricco di Luca 16 rappresenta i ricconi egoisti delle multinazionali di oggi, che loro sono lì che si lavano i piedi nello champagne e si fanno la doccia con lo spumante, sto parlando in simboli ovviamente, ma è così, yacht di un miliardo. Uno si è fatto un yacht gli è costato 4 miliardi e mezzo, le pareti le ha fatto di roccia di meteorite. Cosa deve fare? Se la deve mangiare sta roccia? 4 miliardi e mezzo di dollari. Uno yacht che va lì, fa un buco con cacciavite, non so che succede. E queste sono le multinazionali. Se non si pentono, il loro destino è Luca capitolo 16, il ricco che muore e si ritrova nei tormenti dell'Hades. Questo dice il Vangelo. Non ci credete, atei? Beh, è una vostra prerogativa.
No, la immagine che gli atei hanno di Dio, o l'immagine che loro danno al mondo, è che Dio dovrebbe essere solo buono, fermare tutto il male, non trattare nessuno con prove, con test, come con Abramo, come tu hai detto, ma dovrebbe essere solo bello e buono tutto.
Sì, però loro che esempio stanno dando? Vogliono che Dio sia così,
sì.
Però loro con le loro banche taglieggiano le nazioni, molte nazioni che non hanno neanche pozzi di acqua, non hanno acqua da bere. Ho visto degli articoli e delle notizie ai giornali che in certi posti devono camminare 5 km per andare a prendere acqua potabile, che acqua potabile non è mica neanche tanto. Quando ero in India, un dottore mi ha detto che il 50% circa degli indiani hanno vermi nello stomaco, hanno amiba, eccetera, che l'acqua non è pura. Insomma, gli atei cosa dicono? Cos'è il motto degli atei, cioè di alcuni almeno? Se io fossi Dio non tratterei me stesso così. Io mi darei a me quell'auto che mi piace tanto, quella casa più grande, un lavoro migliore, se io fossi Dio. E loro sono lì con le loro banche che strozzano, strangolano il mondo, che non riescono più neanche a pagare gli interessi. Ma già il debito di queste nazioni hanno già pagato il doppio, il triplo, il quadriplo e continuano ad ammettergli l'interesse. Ma la volete smettere? Anche le sanguisughe a un certo punto si fermano. Anche i parassiti a un certo punto muoiono, si ammalano. Insomma, la parola di Dio dice chiaramente che la giustizia di Dio è basata sui nostri meriti. Sui meriti o sui peccati, come uno o l'altro. Andiamo a Galati 6, perché è scritto proprio così.
Sì.
6, 7 e 8 devi andare.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato,
quello pure mieterà.
Perché chi semina per la sua carne,
mieterà corruzione
dalla carne. Ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito
vita eterna.
Galati 6, versi 7 e 8.
Ecco, quindi qui non è Vecchio Testamento che Dio era duro. No, è duro anche nel Nuovo. Vabbè, comunque Vecchio Testamento che gli atei dicono Dio è cattivo, lui ha ucciso i cananei, colonizzato la terra dei cananei, Canaan, ha fatto genocidio a Canaan, ha ammazzato tutti. Niente di nuovo. Quello lì non era una strage di cananei, non era... È semplicemente come Sodoma e Gomorra, è stato un giudizio di Dio uguale, per esempio, al diluvio universale. Un ateo non ci crede, è pazienza, viene lo stesso giudizio. Quindi, giudizio universale ai tempi di Noè non è stato un genocidio, è stato un giudizio. Un giudizio. Va bene, lo stesso come fanno le guerre, gli americani sganciano le atomiche di qui, i nazisti le bombe di là, cioè tra di loro possono ammazzarsi così, però Dio non può punire. Quindi Dio a Canaan è stato un giudizio perché i cananei bevevano il sangue dei loro nemici, li scannavano prima ovviamente, come oggi abortiscono, i cananei invece li mettevano, diciamo, li sacrificavano i bambini a Moloch. Quindi nasceva un bambino, magari era, che so, camminava male di un piede, sacrificio a Moloch, amiamo Moloch così tanto. Cioè Dio questo non gli è piaciuto e li ha giudicati attraverso Israele, li ha fatto le guerre e li ha sterminati tutti.
Sì.
Un giudizio, non era colonizzazione ebraica contro Cana, era un giudizio di Dio, semplicemente invece di mandare fuoco su Sodoma ha mandato gli israeliani a distruggere questa nazione, punto, prima che contaminassero il mondo. E allora... diciamo che la giustizia di Dio è basata sui nostri meriti o peccati, come abbiamo letto in Galati 6, 7 e 8. La sola eccezione che Dio non ci fa pagare per i nostri peccati, non ci giudica in base ai peccati, perché è giusto giudicare in base ai peccati. Tu sei un serial killer e c'è una pena. tu stupri un bambino, poi lo uccidi, c'è una pena.
Mm-hmm.
Insomma, però a tutti i peccati c'è un'eccezione. Dio si rende conto che siamo peccatori, peccati grandi, peccati piccoli. L'eccezione è se riceviamo e accettiamo il Salvatore Cristo. Ecco, è come quando tu giochi a carte e c'è il jolly, col jolly fai tutto. Gesù è il jolly spirituale dei peccati. Lui pulisce, perdona e salva. Però attenzione, è qui casca l'asino, qui bisogna essere sinceri. E la sincerità come si misura? Si misura coi frutti. Se tu hai i frutti di un modo, sei sincero, i frutti di un altro modo, sei ipocrita. Anche in cielo c'è il motto napoletano. Come dicono a Napoli, Angela?
Non lo so.
Dicono, acà nisciun efes.
Sì, così dicono.
Guaglio. Tu quando arrivi in cielo ti diranno, mica ti chiamano Angela, ti chiameranno Guaglioncella.
Ah,
oh, sì. Nisciun efes. Va bene, adesso, a parte scherzi, ma è così in un certo senso.
Ci credo, sì.
Questi intellettuali, filosofi, politici atei che vediamo in TV, i grandi nomi che si fanno pagare per le loro conferenze e fanno soldi vendendo libri che sono del bidone dell'immondizia, dove scrivono della loro monnezza satanica contro Dio. Non avranno i loro misfatti e blasfemie contro Dio pagati col sangue di Gesù della croce, un Gesù che loro odiano. Nonostante tutti i sorrisini, Gesù qui, Gesù là, lo odiano perché è la maniera che lo disrispettano. Ma dovranno pagare loro di persona come è scritto. Giovanni 3,36, chi crede nel figlio ha la vita eterna, chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita eterna, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Qual è l'ira di Dio? Quando seguirono il diavolo in Genesi capitolo 3. Ma mangiarono un frutto? No. Il frutto era volere prendere il posto di Dio. Lo abbiamo visto concretizzato, Dio ci ha fatto un'immagine grandiosa per farci capire quanto è cattivo il diavolo e quelli che lo seguono. Dio ce l'ha mostrato dove? In un posto che si chiama Calvario, crocifissione. Lì ci ha mostrato cosa vuol dire seguire il diavolo. Vuol dire odiare il bene, odiare il figlio di Dio, odiare l'uomo che è venuto qui a fare miracoli, odiare l'uomo che ha guarito gli ammalati, odiare l'uomo che ha perdonato l'adultera in Giovanni capitolo 8, che i religiosi volevano lapidare. La religione è un'altra arma del diavolo.
Allora, quale è peggio, la religione o l'ateismo?
Ma insomma, Gesù è stato crocifisso dagli atei e dai religiosi.
Dai religiosi?
E allora, religionismo ipocrita è peggio dell'ateismo.
Però sì. I religiosi hanno usato gli atei per crocifiggerlo.
E va bene, ma gli atei, Gesù cosa ha detto di quegli atei?
Ah, padre, perdonali perché non sanno cosa stanno facendo.
Mentre lo inchiodavano, dicevano... Padre, perdonali.
Però hai detto che
quindi
il problema...
gli atei possono essere perdonati anche mentre stanno inchiodando. Uh-huh. Però per i religiosi, Gesù Matteo 23, cosa gli ha detto ai religiosi? Cioè, i religiosi tradizionali, che oggi ce ne sono a valanghe così, ha detto, sto parlando dei gerarchi, non delle uh-huh. povere pecorelle che scaldano le panche, non capiscono niente di Bibbia. Ha detto Matteo 23, sepolcri imbiancati, pieni di ossa di morti, ipocriti, come sfuggirete all'inferno. Quindi vedi, il messaggio è diverso per gli atei, non sanno quello che fanno. I religiosi invece lo sanno fin troppo bene. Gli atei però, quando Gesù diceva non sanno cosa fanno, non sta parlando degli atei che sono falsi atei e sono satanisti.
Sì,
perché oggi il satanismo non lo vedi da nessuna parte in televisione, nessuno si presenta, buongiorno, io sono un satanista, e alcuni dei quali satanisti sappiamo bevono il sangue, sappiamo alcuni di loro, sono nelle notizie, fanno sacrifici di solito di animali, ma a volte anche di bambini, i satanisti, mica possono andare in televisione a dire io sono satanista, e allora fanno finta di essere atei, un ateo può... parlare contro Dio, un ateo, però lo odiano a Dio, vendono libri nel nome del loro odio, un odio col sorrisino, Vedi, prendono in giro Dio, prendono in giro i credenti, li chiamano idioti, imbecilli, e poi fanno la lista dei peccati delle chiese. Le crociate hanno perseguitato Galileo, gli evangelici hanno sostenuto Hitler, i cattolici italiani, il Papa ha benedetto il fascismo, e allora non c'è Dio. Vedi, capisci l'imbroglio satanista? Usano i peccati dei falsi dei falsi cristiani religiosi, del falso religionismo, per arrivare a Dio. Va bene, come Lenin e Stalin e quelli lì, il comunismo in Russia, facevano così, predicavano contro le religioni e quindi contro Dio. E quello è il trucco del diavolo, usare i peccati del falso popolo di Dio, falsi cattolici, falsi protestanti, eccetera, per dire non c'è Dio. Mm-hmm. E quindi questo è un'arma molto potente del diavolo. Attenzione alle religioni, sono micidiali. Dio benedica i veri cristiani, i veri cattolici, i veri protestanti, che brava gente. E io spero di essere tra queste. Mia religione è semplice cristianesimo, nient'altro. Dio ama tutti i religiosi, le religioni no, a Dio non gli interessano. Le religioni sono un'invenzione falsa dei religiosi, ma i religiosi che sono stati imbrogliati, ingannati o no, e Dio li ama e va bene.
Quindi, così come esistono cristiani falsi e cristiani veri, anche gli atei, ci sono atei tranquilli, persone per bene, e ci sono gli atei, quelli che fanno le crociate per causare la perdita di fede di altre persone, che vogliono influenzare in modo negativo altre persone. Ma credo io, perché io come cristiana ho sentito diversi atei parlare e a me non mi hanno influenzato, non mi hanno convinto di niente. Quindi una persona che veramente
però
conosce...
Però ti davano confusione, qual è la verità?
Possono crearti domande, dubbi, sì, è vero, possono.
A te che sei cristiana fondata ti possono creare qualche dubbio, ma uno che non è salvato, però è pecorella, lo possono buttare in confusione.
Sì, certo, ma io dico che se una persona cristiana conosce il suo Dio, conosce la parola, non sarà mosso da queste persone. Cioè, una persona cristiana che conosce il suo Dio continuerà forte nella fede.
Ma anche loro ce ne sono, sai, che sono dubbiosi. Ci sono quelle scritte nel Libro della Vita, un libro che non è quello dell'Agnello, il Libro della Vita, che dove dice Gesù in Apocalisse 3:5, si può essere cancellati. Quindi oggi la stragrande maggioranza dei cristiani nel mondo dubitano, sono come le onde del mare, Giacomo capitolo 1, e questi per esempio gli possono fargli perdere la fede con questi dubbi, e possono di conseguenza fare decisioni sbagliate, come per esempio un aborto, come per esempio, che so, adesso viene il marchio della bestia 666, Apocalisse 13, e Dio li può cancellare dal libro della vita.
E per evitare questo devono conoscere meno
entrare
la Bibbia?
Entrare nel libro dell'Agnello, di essere credenti in Cristo con tutto il cuore. Quelli che sono nel libro della vita sono a mezzo cuore, sono quelli come i giudei, quando Gesù arrivò in Israele, il popolo di Israele, tutto il popolo, tranne quattro gatti che divennero cristiani, era tutto contro Gesù, tutto a gridare a Pilato crocifigilo, tutti a seguire i farisei. Oggi il cristianesimo è lo stesso. Sono cristiani, tra virgolette, cristiani fasulli, cristiani che scaldano le panche. È una minoranza, ci sono degli studiosi biblici che hanno fatto un'indagine, hanno detto non più del 5-10% del cristianesimo di oggi sono veri cristiani. Mm-hmm. Come i tempi di Israele, quando è arrivato Gesù, la stragrande maggioranza era contro Gesù. Oggi la stragrande maggioranza dei cristiani sono come gli evangelici tedeschi. Come erano, Angela? Sostenevano Hitler. E come i cattolici italiani, come erano? Sostenevano Mussolini finché ha perso la guerra, poi si sono messi a sostenere gli americani. Quindi praticamente questi cristiani vanno col vento. Poi è arrivato Togliatti, sono arrivati i comunisti, e hanno perso anche quel poco di fede che avevano, sono diventati atei comunisti, che sono praticamente uguali ai fascisti.
E come possiamo proteggerci quando sentiamo bugie, ma non sappiamo che sono bugie? Forse crediamo che sono delle verità che un ateo ci dice e ci crea dei dubbi. Come possiamo proteggerci e camminare nella fede?
Ma io non ho mai sbagliato, ormai sono più di 50 anni che io seguo il Signore, ed io non ho mai sbagliato su questo punto. Cioè, quando, anche se non capisco cosa accidente sta dicendo quello là in televisione, o alla radio, o al giornale, cioè, perché a volte parlano così, cioè parlano un po' di inglese, un po' di francese, un po' di tedesco, un po' di mongolo, per farsi vedere ovviamente, no? Però cosa fanno questi citrulli? Non traducono. Buttano dentro un po' di parole in tedesco, io in tedesco non lo parlo, e non traducono niente. Io uso molto inglese quando parlo, però mi accerto, o spero di accertarmi sempre, di mettere la traduzione a fianco. Ripeti il tuo inglese? No, questi vogliono darci solo le arie. E leggo volte una cosa, scritto in francese, un po' in inglese, un po' in tedesco, questo articolo. Io non mica posso parlare quattro lingue.
Sì.
Quanti sono che parlano quattro lingue? Allora. Quindi questi lo fanno solo per darsi le arie. Cioè, più uno è ignorante, più cerca di usare. Va in Google, trova una frase in inglese, e l'inglese lo capisco, il tedesco no. E trovano una frase in tedesco, la buttano dentro perché, ah, guarda che com'è dotto. Quindi, ripeto, io non mi sono mai sbagliato quando, ascoltando un intellettuale che neanche lui capisce quello che sta dicendo, però, tranne che una cosa, è molto complicato. Molti atei sono così complicati apposta che così non può rispondere perché non capisce cosa dicono. Cioè, hanno imparato dai politici, insomma. E si chiama lingua intellettualese. Io non ho mai sbagliato, nel senso che da quando sono diventato cristiano, se questo qua mi parla male di Dio, mi parla male della Bibbia, e quindi cose che lui non conosce niente, è ateo, non ne capisce neanche mezza virgola. È un libro chiuso, la Bibbia. Quindi automaticamente lo metto sul libro nero, questo qui mi critica Dio, del quale io credo, mi critica Gesù, che io ho avuto esperienza, che è veramente figlio di Dio. Basta. Quindi, come tu dici, come ci si protegge? Ci vuole Gesù, ci vuole ricevere Gesù. Tu vedi che la politica mondiale, ma anche italiana, televisione, è una baraonda di pazzi a piede libero. Ognuno ha la sua verità, i suoi comandamenti, il suo regno del diavolo che chiamano utopia, come la chiamano, fascismo, comunismo. E non sanno dove vanno, solamente che a come la mettono loro, il fascista ha ragione, il comunista di più. E invece sono dei ciechi, capito? Quindi per me, appunto, quando non capisco, capita anche quello, spero che non capiti spesso, quando non capisco cerco di capire se sono contro Dio, per il Signore o contro il Signore,
È una
capisci?
pecora che, per esempio, cerca su internet la verità e ascolta alcuni cristiani, ma ascolta anche alcuni atei ed è in confusione. Come può sapere la differenza tra le
No,
bugie e la
no,
verità?
non può sapere la differenza fin quando non viene a Cristo. Perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Gesù, la verità non è un termine, una parola sul dizionario. La verità è una persona, Gesù Cristo. C'è la verità in carta, la Bibbia, c'è la verità in audio, quando ascolti il Vangelo, la Bibbia, e c'è la verità in carne, quella è Gesù Cristo. Ma la Bibbia ti dirà uno, non c'è tutto, è logico, la Bibbia non ti spiega come fare spaghetti alla matriciana, le lasagne ai funghi, o le melanzane, ancora meglio con le melanzane, te lo raccomando, come fare i ravioli alla ricotta, gli arancini alla siciliana, non te lo spiega queste
No,
cose,
no,
no.
no.
Però la Bibbia ti dà il fondamento, la Bibbia dice non mangiare la monnezza dei topi, dei rati, dei pipistrelli, non mangiare carne cruda col sangue, che poi Pasteur nel 1800 ha scoperto che quello ti uccide, pastorizzato il latte, se tu non fai bollire. A volte mangio il maiale io, non è la cosa che vado a comprare prima cosa, perché è proibita nella Bibbia, però Gesù dice potete mangiarla, ci ha liberato, però mi assicuro, cucinalo bene, capito? Cucinarlo perché ci sono germi nel maiale che il maiale lo può sopportare, noi no, dimmi.
Una cosa che nelle mie evangelizzazioni mi sono imbattuto in questa domanda, che alcune persone mi dicevano: io sono ateo, non credo perché dove era Dio quando mi è successo questo e questo nella vita? Dio non mi ha aiutato, quindi non ci credo.
Sì, dicono così, infatti, dicono così. Infatti, però, diciamo, non lo potranno mai capire. Non puoi mai capire. Va bene? E cioè, un comunista a cuore pieno, mente piena, non potrà mai capire che il fascismo ha fatto delle cose buone. Un fascista, eccetera, fascistone, non potrà mai credere che anche nel comunismo ci sono cose giuste. Capiscono solo che sono due barricate e bisogna spararsi fino alla morte. E questo è fascista e comunista. Quindi è così lo stesso. Fin quando non arrivi la verità, fin quando non vai a scuola e studi la matematica, non potrai mai capire come che si fanno la moltiplicazione, le divisioni, sottrazione. Fin quando non arrivi a Gesù Cristo, non puoi mai capire gli imbrogli del diavolo, che il diavolo... Io vedo il diavolo, ogni volta che accendo la televisione vedo dibattiti politici, c'è sempre il diavolo, o un demone, o un posseduto, o un satanista, sempre, sempre. Non posso accendere la televisione senza vedere degli indiavolati. Ma tu, ma col sorriso, cravatta, vedi queste donne con la minigonna che si vedono le mutande, che parlano così bene, tutto per bene. Però sono alcuni di loro, non tutti, alcuni di loro sono satanisti travestiti da giornalisti, politici e anche rispettabili atei. Insomma, un punto che la Bibbia dice è che Dio non può aiutare un mondo ateo che respinge la sua giustizia, perché il mondo va male, perché Dio non fa qualcosa. Capito? Odiano Dio, lo criticano, lo insultano, poi vogliono che Dio viene qua dire perché c'è una guerra mondiale, perché c'è la corsa alle armi, perché c'è la fame nel mondo. Ma avete disobbedito ogni comandamento, poi vi chiedete perché Dio non fa qualcosa. Vanno solo da Dio quando hanno bisogno, ma non quando c'è da imparare, c'è da seguirlo, c'è da ubbidire. Insomma, mondo ateo che respinge la giustizia di Dio, il suo amore, salvezza, menziona Dio solo per quando c'è da criticarlo. Cioè, più Dio aiuta il mondo, più il mondo usa il suo aiuto a fin di male. Ha mandato Cristo, lo hanno ucciso. Ha mandato i profeti, li hanno uccisi, criticati. E poi si lamentano che il mondo va male. Chi gli ha detto di costruire le bombe atomiche? Non è questo anticristo contro Dio, contro la Bibbia, contro ogni nozione di saggezza? Lo fanno lo stesso. Sì. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che è peggio dell'atomica. Diventeranno schiavi del computer. E chi gli dice di fare queste cose? Chi gli ha detto a multinazionali di affamare le nazioni? Chi gli ha detto di farsi pagare dai multinazionalisti? Chi gli ha detto di farsi corrompere questi politici di Bruxelles? Poi quando adesso scoppierà una guerra atomica, è mia convinzione che scoppierà, dice, oh, dov'è Dio? Ma come? Dio non è lo stesso posto quando tu lo hai respinto per tutta la tua vita. Più Dio aiuta il mondo, più lo usano a fin di male, a fini egoisti, scopi atei, egoismi personali, egoismi nazionali come le guerre. Governi corrotti che rubano, peggio della mafia, sperperano la maggior parte delle tasse, investono nella difesa dicono, ma la difesa è un eufemismo per dire che stanno investendo nelle guerre che verranno. Invece una nazione che è furba non investe nella guerra. Guarda, la Svezia sono secoli che non fa una guerra, la Svizzera anche, e sono due nazioni tra le più ricche del mondo. Adesso però la Svezia è entrata nella NATO, adesso la Svezia cascherà nella fossa anche lei. La domanda è, questi parolai atei, questi bla bla blabbatori, sarebbero stati misericordiosi come lo è Dio a perdonare i loro nemici, i loro antagonisti, a perdonare loro ogni peccato ai loro nemici, peccati di cui si pentono, come Dio fa con noi e come fa con tutti? No, loro invece di perdonare i loro nemici gli fanno la guerra. Allora Dio ci riceve quando il più malvagio del mondo, io, il più malvagio si pente e accetta l'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Non la religione ipocrita, si salvi chi può. Quelli sono altri politici travestiti da preti. e le povere pecorelle relativamente innocenti sedute in panca a scaldare panche che non capiscono questo. Il problema sono le gerarchie, non tutte, c'è qualcuno, ok. E allora, se uno si pente, Dio ci riceve nel suo regno eterno. Come ricevete il ladrone, peccatore, criminale, crocifisso a suo fianco? Dio è amore, Dio è perdono. Ma questi parolai, atei, delle TV, riceverebbero loro a casa dei ladri, degli assassini, criminali e peccatori, come Cristo riceve nel suo regno questa gentaglia, i peggiori di tutti, lui le riceve. Infatti, chiunque al mondo che semplicemente si pente, che cambia le sue vie malvagie e che fa il bene, Cristo lo riceve. E loro? Dov'è che ricevono a casa loro o nelle loro proprietà, nelle loro tenute? Niente. Loro si armano, fanno la guerra e li vogliono ammazzare tutti. E finiranno invece ammazzati perché mietteranno quello che seminano. Ma questi atei che prima giurano di non credere in Dio, poi si lamentano di quello che la Bibbia dice. Ma se non credi in Dio, perché leggi la Bibbia? Io non credo nel satanismo, non ho mai letto la Bibbia satanica. E loro invece la leggono per cercare appigli contro Dio. Ipocriti è la seconda potenza. Però noi, esseri umani con un cervellino forse poco più grande di una gallina, un po' più grande, non troppo, come potremmo capire la parola divina della Bibbia se siamo atei per giunta senza avere lo Spirito Santo di Dio? Mi leggeresti una scrittura, 1 Corinzi sì. 1, al verso 18, su questo?
Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. 1 Corinzi 1, 18.
Capito? La nostra predicazione dell'amore di Gesù è pazzia!
Io
ho parenti che mi prendono per pazzo perché predico Gesù.
Sì.
Ma come? Mi dicevano i miei parenti. Ma vai in chiesa la domenica come tutti! Sì, arrivederci, me ne sono andato. Mi sono andato al mio paesotto. Questa è la via di tutti gli atei, compreso gli atei, i filosofi, quelli che filosofano su Dio, che giudicano Dio, non gli piace quello che Dio fa. Dio dovrebbe essere come loro, un filosofo ateo. Un filosofo ateo non va a morire sul Calvario, non crea una creazione, ma sarebbe come questi multinazionali che vanno in giro con i loro yacht a pensare solo a se stessi. Invece Dio pensa a noi, sul Calvario. È venuto qui a soffrire perché ci ama. Guarda, andiamo a Atti 17, che c'è un'altra scrittura,
sì.
al verso 18, per favore.
E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano, che cosa dice questo ciarlatano? E altri dicevano, egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Atti 17, verso 18.
E quindi questi filosofi rigettavano Paolo e gli apostoli, perché erano troppo filosofi, troppo greci, troppo intelligenti, troppo superiori. In 1 Corinzi 1 dice, non molti savi, non molti grandi, nobili, entreranno nel regno di Dio.
Quindi queste sono persone che idolatrano la mente carnale, la loro intelligenza.
Sì, i filosofi, ci sono i filosofi cristiani, Dio li benedica. Ci sono i filosofi atei e poi ci sono i filosofi satanisti, non te lo dicono. Però con la scusa che sono atei, credo di poter insultare Dio, blasfemiarlo, insultarlo. Sono ateo. E sprecano la metà della loro vita a fare libri, conferenze contro Dio che non credono. Sono assatanati, no? Non sono atei, sono assatanati, è diverso. Solo che non te lo dicono.
Il fatto è che se Dio non esiste, neanche la parola ateo dovrebbe esistere. Collegato a cosa?
Sì, disse un uomo, ma se Dio esiste perché non lo segui, e se Dio non esiste perché lo combatti? Ci sono degli atei che sperano che non vi sia il regno di Dio, ma solo una morte indolore. Vorrei andare in Svizzera, dove è legale suicidarsi, un'iniezione. Oh! E muoio tranquillo. Stai attento che non ti svegli davanti a giudizi di Dio, davanti al tribunale di Dio, che magari capirai che era meglio che ti saresti, avresti accettato Gesù, l'unico salvatore. E allora, come ho già detto, nella Bibbia non si parla di anime che soffrono nell'inferno. Ho detto molte volte questo, ho fatto studi su questo, scritturali. Non ci sono anime che soffrono nell'inferno, ma solo degli atei che muoiono nell'inferno, che si chiama nella Bibbia, andiamo a Apocalisse 20, andiamo lì,
sì,
per favore. Si chiama la morte seconda, cioè la prima muore la carne al cimitero, e poi c'è lo spirito, l'anima, che muore nell'inferno, e quella è la morte seconda. E lo vediamo Apocalisse 20, 14 e 15.
Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco.
Quindi regno di Dio, vita eterna, non c'è più morte, la morte è distrutta nello stagno di fuoco.
Questa è la morte seconda.
Morte seconda, attenzione, non vi sbagliate, è l'anima che muore.
Cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, versi 14 e 15.
Gli atei non ci credono e s'arrangiano. Chi vivrà vedrà e chi morrà vedrà. Cioè alla morte vedi se sta cosa, butta la monetina, testo croce, tu speri che ti vada bene, ma non è questione di monetina. Gli intellettuali atei si divertono a farsi beffe di Dio, davanti agli applausi di altri atei che gioiscono insieme a loro e applaudono perché è lì a criticare Dio, un Dio che non conosce. Io non vorrei trovarmi in quel giorno nei loro panni quando si troveranno davanti a Dio sul trono e davanti ai suoi giudizi, poveri atei che hanno miseramente investito, sprecato la loro povera, corta vita per odiare, blasfemiare Dio, non amarlo come Lui ci ha amati sul Calvario. L'odio, io credo che sia il più grande spreco che esista. Il migliore, più grande investimento, io dico che è l'amore. A cominciare con l'amare Dio, il Dio del Calvario, il Dio che si è sacrificato per la nostra salvezza, il nostro perdono, e a ricambiare quell'amore come Lui ci ha insegnato. Com'è che possiamo ricambiare l'amore di Dio? Matteo 22, 39.
Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, verso 39.
Possiamo ricambiare l'amore di Gesù sul Calvario che ha sofferto per salvarci amando la persona a nostro fianco, quella moglie che non ami più, quel marito che non vuoi più. Amali. In questo modo ricambia l'amore di Dio. Giovanni 13, andiamo lì. 34 a 35, grazie.
Io vi ho dato un nuovo comandamento.
Che vi amiate!
Che vi amiate gli uni gli altri.
Come?
Come io vi ho amati.
Come io. Non dice come la predica in chiesa, c'è il prete pedofilo che predica l'amore. No! Come io vi ho mostrato, come io vi ho amato, come io vi ho dato esempio.
Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, versi 34 e 35.
Perché le chiese mezze morte non vincono più il mondo come i discepoli fecero 2000 anni fa? Perché non hanno vero amore. E il mondo è mica stupido. Il mondo lo vede che sono un branco di pedofili, un branco di scaldapanche, cattolici o protestanti, chiacchiere, anche loro parolai. Le chiese vere oggi sono poche, pochine. Sono comunità, non sono edifici. Ma torno ai satanisti camuffati da atei. I satanisti vedono solo il pelo nell'uovo e non l'uovo. Non vedono l'uovo, vedono solo il pelo. Specialmente vedono quel miraggio di peli immaginari, inesistenti, degli errori di Cristo. Errori che solo Satana, il loro falso Dio dei satanisti, può inventare. Un Dio che li ha persino convinti che lui, Satana, non esiste. però i satanisti profondi lo sanno che c'è Satana, perché lo adorano, gli fanno sacrifici. Si lamentano che Dio ha chiesto di sacrificare Isacco, che poi non l'ha sacrificato, e loro sacrificano a Satana. Vedi come sono ipocriti questi qua.
È vero, è vero.
Ma se il diavolo non esiste, allora da chi provengono tutti i mali del mondo? Mali che chi ha occhi per vedere comprende che sono sovrannaturali. Per costruire bombe atomiche ci vuole un'imbecillità, un'ottusità di cervello sovrannaturale. Solo un stolto sovrannaturale può creare un'atomica. O l'intelligenza artificiale che adesso controllerà mezzo mondo, se non tutto. Se Gesù dovesse ritardare, controllerebbe tutto. Hanno intervistato un computer con intelligenza artificiale e gli hanno chiesto se il mondo non si comporta bene, eccetera, eccetera. E lui ha detto, io li distruggerei a quelli che si comportano male. E qual è il metro di misura? Sarà un metro di misura fascista o comunista? O religioso? Stolti hanno creato intelligenza artificiale che li renderà schiavi. Infatti in Apocalisse 13 c'è l'anticristo che userà l'intelligenza artificiale per mettere il marchio della bestia al mondo. Apocalisse 13. E allora vado a cominciare con le possessioni demoniache, delle quali io ho avuto abbastanza esperienza a che fare per liberare molti posseduti e molti oppressi. Esiste. Quindi non venite a dire che non esiste il diavolo. E adesso chiudo. Voglio chiudere questo messaggio con alcune scritture sulla verità e sulla realtà dei giudizi di Dio destinati per il diavolo e per tutti i satanisti camuffati da atei che lo seguono. Li vediamo anche in televisione italiana. Io seguo anche quella in inglese, ma quella italiana, senza andare in America, che ci sono anche di più dell'Italia. Li vedi se satanisti camuffati da atei che fanno finte di essere filosofi, fanno finte di essere grandi pensatori, parlano come se fosse un Buddha, cioè una cosa perfetta, quando parlano loro tutti in silenzio, ogni battuta è un proverbio, però sono contro Dio, sono atei, sono satanisti, molti di loro, non tutti. E c'è anche della brava gente in televisione, ci sono anche chi parla il cristiano, c'è anche chi nella Bibbia ci crede, però ci sono anche tanti giornalisti che... adesso c'è un'altra cosa, dice, stanno attaccando Dio, patria e famiglia. Adesso la stanno attaccando, gli dà così fastidio, perché le destre usano Dio, patria e famiglia. Oh. Le sinistre, i stalinisti camuffati da socialisti, dicono, oh, guarda lì, le destre... qua e là, ma le destre, i fascisti di destra sono uguali ai comunisti di sinistra, si possono dare la mano, però attaccare Dio, patria e famiglia, la patria possiamo discutere, c'è molto da desiderare, però Dio e famiglia, questi satanisti dalla bocca sporca non dovrebbero parlare. Ho sentito un famoso giornalista alla televisione italiana che diceva Dio, patria e famiglia è una cosa di mafia. I mafiosi credono alla famiglia.
Oh.
Ma i mafiosi crederanno a quello che gli pare. Non mi interessa cosa credono i mafiosi e neanche i mafiosi giornalisti come lui. Modo diverso, lui un nome famosissimo. Famoso, questo qua. C'è sempre lì una giornalista elegante, una donna che gli illustra le scarpe, perché lei non capisce niente di certe cose. E così ha messo lì questo suo lustra scarpe, giornalista ateo, lei non sa come rispondere e lui gli fa il lavoro sporco, no? E lei lo adora, oh mio Dio, oh questo. Insomma, sono due atei che si possono dare la mano, la giornalista famosissima e questo uomo giornalista di un giornale famoso che ha detto Dio, patria e famiglia è una cosa che possono dire i mafiosi, sì, mafiosi come lui. La patria, d'accordo, lì, chi ha la patria? La patria, le banche, le multinazionali, i giornalisti, eccetera. Ma Dio è famiglia, sarà meglio che ti sciacqui la bocca, mio caro giornalista satanista che sei anche tu.
Magari lo usano anche, ma non significa niente, perché per esempio un coltello può essere usato da un criminale, non significa che noi non possiamo usare i coltelli più nel modo giusto.
Sì, ma non solo quello.
Non
ma,
c'entra niente.
Ma anche lui che è un comunista camuffato da socialista, anche lui, perché oggi il comunismo è una vergogna. Chi direbbe sono un comunista? Mm-hmm. Pochissimi, perché il comunismo ha fallito dappertutto. Ha fallito dappertutto. Milioni di morti, milioni di Stalin ha ucciso a milioni, Mao a decine di milioni, cioè il comunismo è la fogna totale, il comunismo. Il fascismo si possono dare la mano, cioè il fascismo e il comunismo sono due facce della stessa moneta, vengono tutti da Marx. Sia Mussolini che Hitler erano socialisti, Stalin non ne parliamo, cioè sono un branco di imbroglioni a piede libero. Quindi questi qui, prima di parlare di Dio e della famiglia, la famiglia l'ha creata Dio, al diavolo gli dà fastidio, perché? È perché lui vuole la perversione, lui vuole le perversioni sessuali, mica vuole la famiglia, lui vuole che ognuno per sé e il diavolo per tutti, questo è il piano del mondo. Quindi questi giornalisti che no, guarda, non vale neanche prima di parlarne, che saranci, no? Fanno quello che voglio, però arriva Apocalisse capitolo 20 anche per loro. Anche per loro arriva Apocalisse capitolo 20. Cosa dice? È la parola di Dio.
Apocalisse 20?
Adesso lo leggiamo, da 10 a 15, perché praticamente, con questo chiudo il messaggio, queste scritture sulla verità e la realtà dei giudizi di Dio, voglio chiudere qui. Cioè che è una realtà alla quale sono destinati il diavolo e i suoi satanisti che lo seguono, che non si pentono e che seguono il diavolo con i paraocchi del giornalismo ateo, della religione atea, della politica atea, delle finanze atee, paraocchi, va bene, e non vogliono Gesù perché c'hanno, chi c'ha Mussolini, chi c'ha Carlo Marx, chi c'ha Stalin, chi c'ha Hitler, cioè questi sono gli dèi del mondo. Poveri ciechi, io a questa gente li saluto con Apocalisse 20, dal 10 al 15, per cortesia, lo leggi tu?
Sì.
Grazie.
E il diavolo che le aveva sedotte,
cioè sedotto ai suoi satanisti, ai suoi atei, ai suoi seguaci,
fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta.
Leggi Apocalisse 13, bestia, falso profeta.
E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Le loro carcasse. Isaia 66, verso 24, dice, lì si muore, dice, solamente i cadaveri vengono tormentati. Va bene.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 10 a 15.
Ora, né io né Dio gli auguriamo a sta gente qui, questi satanisti o atei o quello che sono, di venire in questo posto.
No.
Il Signore è morto sul Calvario, sulla croce, per evitare questo a tutti, è morto per tutti. Leggi cosa dice gentilmente Primo Giovanni 2, verso 2.
Primo Giovanni 2, 2. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Primo Giovanni 2, 2.
Che lo accettano, che lo respingono, a fare loro, ai giorni di Noè, il mondo respinse la verità di Dio e di Noè, e morirono tutti. Che ogni giornalista satanista, ogni politico ateo, ogni anticristo delle finanze bancarie apre e spalanchi le orecchie, perché viene questa realtà, viene di nuovo un diluvio. Non sarà quella di Noè, la salvezza non è in un'arca fatta di legno, ma un'arca spirituale che si chiama Gesù Cristo. Lo respingono se vogliono. Lo respingono però, attenzione a respingere colui che parla, che è Gesù. Attenzione a respingere la salvezza, il perdono, la vita eterna, che rimarrebbero con a seguire il loro leader, il loro Dio, il diavolo, come tutti quei nazisti, fascisti che seguirono i loro dei, Hitler e Mussolini. Attenzione a seguire una bugia, perché finite con loro. Dice la Bibbia, Apocalisse 22:11, andiamo lì.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui ad essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Apocalisse 22:11.
La salvezza è per fede, Dio ha deciso così, tutto è per fede nel mondo. Lavori in un posto, è per fede che ti dà salario, che non fallisce, che non fa bancarotta. Metti soldi alla banca, è per fede che non fa bancarotta e perdi tutto. Mm-hmm. Sposi una donna, è per fede che sarà fedele, o l'uomo. Tutto per fede. E Dio anche vuole che camminiamo per fede riguardo alla salvezza. Ecco, attenzione, attenzione. Cari amici atei, cari, magari senza troppo cari, satanisti, politici ipocriti, banche che strangolate il mondo, state attenti cosa fate, perché come è arrivato il diluvio di Noè, come è caduto il fuoco su Sodoma e anche su Pompei, arriverà anche il giudizio per me, per te, per tutti e tutti quelli che avranno respinto il perdono di Gesù, la salvezza gratis di Gesù, salvezza senza religioni, solo Gesù. E allora ci sarà questo giudizio che abbiamo appena letto, c'è il lago di fuoco per quelli che avranno respinto. Dice Gesù, Angelo Apocalisse 2,
sì.
7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, 7. Bellissimo.
Amen, amen, amen. Signore Gesù, voglio pregare per gli atei, prego anche per i satanisti, Signore. Tu, Gesù, sei morto sulla croce anche per loro. Aiutali ad avere un orecchio, ascoltare quello che non io, ma che lo Spirito Santo dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita. Vincere cosa? Vincere il diavolo, vincere le sue bugie, vincere quello che Adamo ed Eva non hanno voluto vincere, vincere quello che i fascisti, i nazisti, i comunisti nelle due guerre mondiali non hanno voluto ascoltare, possiamo noi ascoltare, possiamo noi sentire la voce di Dio. Signore, prego per questi atei, Signore, che Tu li ami. Sei morto per loro, Gesù. Hai versato il sangue anche per loro, Signore. Aiutali a non ridere, non scherzare sulla loro propria stessa morte. Aiutali, Signore. Viene il giorno che saremo tutti davanti al tribunale di Dio. Aiutali, Signore, ad aprire il cuore,
amen,
ricevere il Tuo perdono,
grazie,
la Tua vita eterna, la Tua salvezza.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica che ci avete seguito. Vi auguro ogni bene. Chi vuole ci scriva. Abbiamo un corso profetico che inviamo gratuitamente. Chi lo vuole ricevere, scriva. Angela, lo mandi tu, giusto?
Volentieri, sì.
Lei è la inviatrice, lei invia. Envoyer.
Grazie, Gesù.
Dio ti benedica, Angela.
Anche a te, grazie. Ascoltiamo un canto di Marcello Marocchi, un canto appropriato su questo soggetto. E benediciamo tutti i nostri cari amici.
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta, tanto Dio aspetta. Lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare. Domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarmene adesso. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero. vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare. Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Lo devo pure avere, Dio può aspettare.